Buongiorno a tutte e tutti e eccoci qua per un'altra intervista dal Book Pride 2022 di Milano, da Milano. E sono qua con Max Baroni dell'agenzia Alcatraz che ci parlerà oggi della nuova collana della casa editrice Bizarre. Ciao Massimo intanto.
Ciao a tutti. Grazie.
E parto subito con una prima domanda per inquadrare questa collana che si occupa di pubblicare letteratura gotica, bizzarra. E, intanto cosa si intende per narrativa weird, gotico, bizzarro? E poi durante la presentazione poco fa hai dato un inquadramento molto chiaro sul titolo che avete dato alla collana e sul perché avete scelto questo nome. Quindi ti chiedo queste due cose.
Allora, weird è un po' un termine ombrello che viene dato alla letteratura fantastica, a un certo tipo di letteratura fantastica. Deriva dalla rivista americana Weird Tales, che è quella dove apparivano i racconti di gente come Lovecraft, per dirne uno. Ed è un po'... Quindi questo tipo di fantastico che strizza l'occhio all'orrorifico, all'inspiegabile, al soprannaturale, appunto alle cose meno spiegabili e più bizzarre dell'esistenza, qui appunto weird tales, quindi racconti bizzarri. Noi abbiamo voluto con il termine bizarre sia omaggiare ovviamente questo termine ombrello che sentiamo racchiudere il tipo di narrativa che noi vogliamo proporre, sia tenere, come dire, questo, usare un termine che fosse bilingue, cioè che fosse leggibile sia in inglese che in francese, per far capire un po' tra le righe che la nostra missione sarebbe quella di dedicarci al fantastico di matrice prettamente francofona. Poi bizarre è anche assonante con bizzarro in italiano, quindi diciamo che è tutto abbastanza lì, tutto abbastanza contiguo. E appunto l'idea è quella principalmente di dedicarci a questo tipo di letteratura, però francofona, di autori francesi e belgi, prevalentemente del secolo scorso, attivi tra gli anni 40, 50, 60, 70, ma non necessariamente, perché sicuramente andremo a toccare qualche cosa di fatto prima o anche di fatto dopo, però diciamo che il clou, il grosso, il meglio forse addirittura della letteratura fantastica francofona è abbastanza circoscritto in quell'epoca.
Sul vostro sito, mentre spulciavo per preparare l'intervista, si legge che questo genere è non è molto considerato, diciamo, in Italia. Si trovano poche pubblicazioni e soprattutto rispetto appunto al mondo anglofono e francofono. Prima ero alla presentazione dei libri di Utopia di Bontempelli e il presentatore ha fatto un discorso interessante sul fatto che noi italiani preferiamo la tragedia e la serietà nei romanzi e forse questo si può anche... È un motivo per cui la letteratura gotica e fantastica non è molto considerata in Italia, può essere? O secondo te perché non c'è questa attenzione nei confronti di questo genere qui?
Allora, bella domanda. Secondo me i motivi sono molteplici, non necessariamente legati alla questione della tragedia o comunque del dramma, se vogliamo. Perché tantissima letteratura fantastica, a me viene da dire... Il 90% della letteratura fantastica di questo tipo, appunto quella un po' orrorifica, un po' alla Edgar Allan Poe, Lovecraft, ma possiamo andare avanti, per dire invece nomi che pubblichiamo noi, Jean Rey o Thomas Owen o Claude Signol, hanno una fortissima componente di dramma, una componente drammatica, una componente di tragedia al loro interno. Veramente la stragrande maggioranza di questi racconti ha a che fare con qualcosa di negativo, di cupo, di comunque tremendo, che magari viene superato, magari viene esorcizzato, per usare un termine così, insomma, un po' affine, ma che comunque fa intrinsecamente parte del genere. Io credo in realtà che il vero motivo per cui il fantastico sia stato snobbato per così tanti anni, che poi snobbato essenzialmente dalla letteratura alta, è un po' proprio il fatto che è visto come letteratura di genere, di svago, di così per perdere tempo, non una cosa seria, una cosa fatta come senza intenti, senza fini impegnati o senza alta scrittura dietro, cosa poi non vera, perché sfido chiunque a dire che Edgar Allan Poe o Lovecraft non scrivessero bene, ma anche Jean Rey o Claude Signol o Thomas Owen. E quindi un po' questo, diciamo, questo pregiudizio nei confronti dell'arte popolare, possiamo chiamarla così, della narrazione, della narrativa popolare. Un po' il fatto che il fantastico si declina tantissimo nei racconti, soprattutto il fantastico di questo tipo. Prima citavo la rivista Weird Tales, sulle riviste apparivano racconti, quasi mai romanzi, e se non suddivisi a puntate. E forse proprio il fatto che questo tipo di narrativa è così tanto declinata nella forma racconto, che è una forma che piace poco, diciamo così, che è poco considerata, anche qui passami il termine di nuovo, dalla letteratura alta, che si muove di più magari sul romanzo, sono cose che possono aver contribuito a tenerla un pochettino ai margini. Noi nello specifico ci riferivamo comunque a quella francofona. Quella francofona è stata tenuta drasticamente ai margini anche della letteratura fantastica stessa in Italia. Cioè, se si pensa che appunto di Jean Rey sono apparse tre raccolte di racconti e un romanzo dagli anni 50 fino a prima che iniziassimo a pubblicarli noi, e due di queste raccolte di racconti solo in tempi recentissimi, negli ultimi 10 anni, fa capire quanto anche nel periodo d'oro della letteratura fantastica, che di solito tutti identificano appunto con gli anni 60-70, in Italia questo particolare ambito, questa particolare nicchia fosse molto poco considerata.
E, oddio, alla luce di questo, visto che in questi tempi c'è un po' un ritorno del fantastico in tutte le sue forme, dal fantasy alla fantascienza, si vede anche in questi eventi che ci sono molte presentazioni al riguardo, come è stata accolta questa collana dal vostro pubblico?
Ma bene, direi. Allora, noi abbiamo fatto uno sparo nel buio completo con questa cosa, perché appunto non avevamo niente di concreto su cui basarci per poter fare quella che quelli bravi direbbero un'indagine di mercato. Ci siamo un po' buttati con il cuore da appassionati e abbiamo voluto farlo in una maniera sconsiderata, totalmente sconsiderata, cioè iniziare con due raccolte di racconti quando tutti ti direbbero di pubblicare romanzi, e due raccolte di racconti di un autore completamente sconosciuto, ma completamente sconosciuto anche al pubblico degli appassionati molto spesso. Cioè, noi abbiamo visto che quando abbiamo lanciato le due raccolte di Gérard Prévost, che è l'autore di cui stiamo parlando, anche tra gli appassionati si è sollevato il punto interrogativo sulla testa, no? Ma chi è? Ed è stata una cosa che abbiamo voluto fare apposta per far vedere che questa cosa veniva fatta con passione. Con passione da persone che, come dire, sanno di che cosa stanno parlando, vogliono effettivamente andare a scavare e non limitarsi ai 2 o 3 nomi facili, ma proporre qualche cosa che sia sfidante anche per il lettore, con cui anche il lettore si debba mettere in gioco da zero, perché non ne sa nulla, e vedere come lo recepisce.
E a questo proposito, tu nella presentazione della collana prima parlavi anche di autrici donne che vengono riscoperte e forse anche pubblicate per la prima volta in Italia, e autrici che usano il fantastico anche come denuncia. Ci puoi fare brevemente qualche esempio dalla vostra collana, dalle vostre pubblicazioni di questo tema?
Sì, noi abbiamo deciso appunto di affiancare, per questo prima dicevo che non sarà solo francofono, è principalmente francofono, di affiancare alla produzione francofona anche la riscoperta di autrici, di donne poco conosciute, sempre di genere, ovviamente di genere fantastico, anglofone però questa volta. Abbiamo iniziato, per adesso è uscito solo un romanzo, il prossimo sarà invece una raccolta di racconti, uscirà a giugno. E il romanzo che è uscito è Lucifero e la bambina di Ethel Mannin, che era un'attivista femminista, antifascista, anarchica del secolo scorso, dagli anni 20 fino ad arrivare praticamente a quando è morta negli anni 80, non ha mai smesso in realtà di essere una figura politicamente impegnata. E questo romanzo fantastico che ha fatto, appunto Lucifero la bambina, una sorta di favola nera che dentro di sé nasconde, perché non è mai sbattuto in faccia in maniera plateale come se fosse un libro di propaganda, non è mai smaccato, nasconde dei sottotesti, dei riferimenti di profonda denuncia sociale, essenzialmente legati all'emancipazione femminile. Il romanzo racconta di una bambina che vuole diventare una strega, in realtà è una metafora per l'emancipazione femminile, utilizzando tra l'altro un archetipo come quello della strega, che è un archetipo classico del femminismo e della donna libera, della donna indipendente. Per cui ecco, sì, l'idea è quella di andare a pescare delle autrici, meglio se hanno anche qualche cosa da dire di questo tipo, sotto questo punto di vista, perché ci rende ancora più contenti di poterlo diffondere.
Bene, allora io ti ringrazio molto del tuo tempo e ti saluto e ti auguro un buon fine Book Pride.
Grazie mille, grazie per l'opportunità.
Grazie.